presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone malmostose, quelle che, come prima reazione a una proposta, hanno sempre un poco velato fastidio e subito dopo mettono su il broncio. Quelle che, come dice la parola, malmostoso, danno poco mosto, poco sugo e hanno pochissimo entusiasmo per le nuove imprese. Quelle musone, scorbutiche, che non sopportano di essere, anche se per poco, sottratte alla loro routine, alle loro abitudini. Quelle intrattabili, anche quando si tratta di cose divertenti. Questo martedì, 26 maggio, è tutto per voi. Potrebbe essere interessante, dai, non fate così.
Interessante, interessante, adesso fai facile.
Potrebbe essere, diciamo, no, no, interessante è una parola abbastanza vaga, cioè diciamo, potrebbe prendersi il nostro interesse, non le nostre emozioni positive.
Pensa che tra l'altro cambiano le priorità secondo i momenti, perché adesso tu potresti dire potrebbe andare peggio, potrebbe piovere,
esatto.
Però potresti dire potrebbe andare meglio,
potrebbe piovere.
Buongiorno, buongiorno. Allora, potrebbe andare meglio, potrebbe andare peggio. Chissà come sono andate queste elezioni.
Dimmi, dimmi, Claudio Iampaglia, cosa vedi sulle prime pagine?
Ma che ne so, vedo che c'è un sacco di serenissimi sulle prime pagine.
State serenissimi.
Ma proprio tanti, tanti, tanti.
È molto bello anche il titolo del manifesto, Laguna Bluff.
Non male.
Però state serenissimi di Libero, insomma, potevano andarci giù più pesanti. Sono contenuti.
Ti ricordi chi erano i serenissimi?
Erano i serenissimi.
I serenissimi erano quelli che con...
Quelli col tanchetto?
Col tanchetto sono andati per occupare...
Piazza San Marco.
Piazza San Marco, i primi leghisti, secessionisti,
certo,
di carattere,
certo.
Il colpo, neanche la, come dire, la simbologia del colpo di stato leghista, non so come si può definire quella roba lì, boh.
Avevano tentato un assedio di Piazza San Marco del campanile.
Sì, tra il folcloristico e il generale Buttiglione.
Un po' inquietante anche.
Vabbè, allora, noi sappiamo che così è come quando quella malinconia che ti prende, no?
Bisogna, quando?
Quando manca qualcosa finisce, quando manca qualcosa, prende questa grande malinconia che però qualcuno sa anche rivoltare in grande dolcezza, in grande...
Sa dirla bene, diciamo. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know.
sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
È così. Lei se ne va e va via anche il sole, hai capito? Un tema abbastanza, un troppo.
Quelle... Non so tu che cosa voglia dirmi, cos'è un troppo?
Un troppo è un argomento comune a più liriche, a più canzoni.
Ah, veramente?
Sì, un troppo, inteso come luogo comune. Va bene, allora adesso parliamo di un argomento molto poco radiofonico, ovvero lo sguardo. Parliamo del senso proprio visivo che in radio è utilissimo. Anticorpi dello sguardo nell'era artificiale. Oggi sul Manifesto si parla di un libro che si intitola Visual Performance, uscito per Meltemi, di Gemini e Boccia Artieri. Laura Gemini e Giovanni Boccia Artieri. Libro che dimostra che le immagini non solo agiscono, ma sono atti sociali che con post, tag, commenti, geolocalizzazioni e narrazioni creano aspettative e memoria, suscitano affetti e senso di appartenenza oppure possono disinformare. Sono un mezzo di conoscenza del mondo e di chi le produce. Il volume, appunto questo volume Visual Performance, è diviso in due parti. Nella prima parte, guardare le immagini, visioni, corpi e dispositivi, si indagano le condizioni di manifestazione del visibile, da un lato per le valenze simboliche che innescano iconoclastie e iconoclash, dall'altro costruendo una storia delle tecnologie della visione. Il teatro, la prospettiva rinascimentale, il dettaglio olandese, il barocco, il digitale e il virtuale, che con software, visori, display, guanti aptici assegnano all'utente spazi di governo. Spiccano due regimi scopici, lo sguardo turistico, intriso di instagrammismo, e lo sguardo storicamente sessuato. Sulla base di studi femministi e postcoloniali, Gemini e Boccia Artieri discutono la rappresentazione dell'altro come dispositivo gerarchizzante, con stereotipi che rafforzano le disuguaglianze. Chiude questa sessione del libro un capitolo sull'intelligenza artificiale. Oggi le immagini sono l'esito di processi che combinano intenzionalità umane, prompt, codici algoritmici, dataset e predizioni. Eccetto alcuni usi artistici dell'algorithm visualization, la cultura visiva che emerge è poco originale. Si cristallizza intorno a pattern convenzionali ed è definita da posizionamenti su internet che rispecchiano la legge del più forte. La seconda parte del volume, Immagini situate, politiche, corpi, attivismi, è dedicata alle forme di soggettività nel visibile, quando l'immagine è conflitto, sofferenza e testimonianza o luogo di progettazione dell'esperienza. Nelle visioni in guerra aumentano le icone del dolore, ma anche i dubbi sulla menzogna e sul falso. E spesso l'assenza di immagini è strategica, segno di cancellature volute per nascondere. L'occhio di Gemini e Boccia Artieri è attento a chi in posizioni di debolezza ricorre alle immagini per reclamare diritti. Il selfie della smorfia antagonista, l'estetica glitch e il data bending con pixel sgranati e video tremolanti per marcare le urgenze o sabotare canoni di bellezza irraggiungibili, funzionali al mercato. La visual self presentation si fonda invece sul paradosso che il sé autentico è il più esperto nelle regole della visibilità algoritmica. Così perfino Lil Miquela, celeberrima virtual influencer, cioè creata con l'intelligenza artificiale, che ha più di 2,5 milioni di follower, appare vera. È programmata con una matrice narrativa che contiene il giusto mix di ingredienti della ragazza trendy di oggi: fragilità, imperfezione, impegno. La crescente automazione delle interazioni online solleva quesiti etici e preoccupa per una morte dell'internet umano, per la deresponsabilizzazione individuale nei processi sociali. Nel libro poi non mancano vette di riflessione filosofica sulla connessione e la disconnessione dal mondo, fra l'essere immersi nell'esperienza e il dissociarsene per esistere nello sguardo altrui, un assentarsi dal presente che toglie la possibilità di vivere l'attimo. E queste erano solo delle riflessioni sulla visual performance, una sociologia dello sguardo fra pratiche e comunicazione artificiale. La casa editrice è Meltemi, gli autori sono Laura Gemini e Giovanni Boccia Artieri. Oggi ne scrive Tiziana Migliore sul Manifesto.
At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flat to barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're
Pulp con Common People.
E visto che nell'articolo precedente si è parlato, si è citata questi sono citati i quesiti etici legati alla morte dell'internet umano, la deresponsabilizzazione individuale nei processi sociali, questo ci porta necessariamente a una notizia di oggi, infatti poi la tratteremo proprio anche come notizia, ovvero l'uscita dell'enciclica del Papa Magnifica Humanitas. Oggi l'Avvenire dedica all'uscita di questa enciclica di Papa Leone XIV un inserto di 8 pagine, Restare umani è il titolo principale, ci sono poi vari interventi che analizzano l'enciclica da vari punti di vista, sia la tecnologia disarmata, no alla tecnologia, nella tecnocrazia e alle nuove schiavitù. Non si tratta di dire sì o no alla tecnologia, ma di scegliere fra Babele e Gerusalemme. Il Papa presenta l'enciclica e dialoga anche con le big tech, 6 parole, 6 sfide. Vi leggerei brevemente l'editoriale, diciamo così, di questo inserto, che è di Paolo Benanti, che è un teologo, un filosofo e anche un frate francescano, che titola «Non era il vapore ma l'etica, non sono i dati ma la dignità, ciò che vale non è misurabile». Nel 1891 la questione non era il vapore. Leone XIII non scrisse la Rerum Novarum per lamentarsi delle macchine a vapore, né per celebrare i portenti del progresso industriale. Scrisse perché la rivoluzione industriale aveva concentrato una capacità di controllo sulle vite umane in mani che non rispondevano di nulla a nessuno, e questo squilibrio stava distruggendo il tessuto sociale delle nazioni europee. Quando 135 anni dopo Leone XIV firma la Magnifica Humanitas, datata 15 maggio 2026 come citazione deliberata del predecessore, l'argomento è lo stesso: il soggetto è cambiato, non il capitale industriale ma il capitale computazionale, non le fabbriche ma i data center, non i padroni delle ferriere ma i proprietari degli algoritmi. Leggere l'enciclica come documento religioso sarebbe un errore di categoria. È un testo di filosofia politica e lo è nel senso più rigoroso del termine. Affronta la domanda di chi detiene il potere di definire le regole dell'accesso all'informazione, della visibilità pubblica, dell'organizzazione delle opportunità economiche e della formazione delle preferenze individuali. Il documento nomina esplicitamente ciò che la letteratura accademica chiama algocrazia, il governo degli algoritmi, e algoretica, la gestione etica degli algoritmi, riconoscendo che i principali motori dello sviluppo tecnologico sono oggi attori privati transnazionali, dotati di risorse superiori a quelli di molti governi, che non rispondono ad alcun meccanismo di accountability democratica. Il paradigma tecnocratico non è l'eccesso di fiducia nella tecnica, ma il modo in cui la logica dell'efficienza e del controllo si è installata come misura esclusiva del reale, relegando affettività, moralità e relazione nell'irrilevanza operativa. Il problema non è che abbiamo troppe macchine, ma che le macchine sono diventate il modello con cui misuriamo gli esseri umani. C'è poi una sezione del documento che non ha precedenti nel Magistero e che merita attenzione specifica, quella dedicata alle nuove forme di schiavitù nell'economia digitale. Leone XIV descrive con precisione il lavoro di etichettatura dei dati svolto da giovani donne a compensi minimi, l'estrazione delle terre rare da parte di adolescenti, lo sfruttamento delle piattaforme digitali da parte delle reti criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. L'ideologia dell'immaterialità digitale viene smontata nella sua funzione ideologica: nascondere la catena di corpi, energie e risorse fisiche su cui il potere computazionale si fonda. Non si può governare eticamente l'intelligenza artificiale, osserva il documento, senza governare le condizioni materiali della sua produzione. E questa osservazione semplice suona come una denuncia nei confronti di ogni discussione sull'etica dell'intelligenza artificiale che ignori la filiera che la sostiene. L'intelligenza artificiale è già ambiente in cui siamo immersi. Il problema non è più se governarla, ma chi governa chi, secondo quali criteri e con quale distribuzione reale dei benefici e delle vulnerabilità. quella che Leone XIV chiama Magnifica Humanitas, la magnifica umanità, non è una categoria sentimentale, è una posizione politica, la tesi che la dignità umana non sia una variabile dipendente dell'efficienza algoritmica, ma la condizione di possibilità di ogni ordinamento politico legittimo. Rivendicare la magnificenza dell'umano di fronte a sistemi che ottimizzano il comportamento a partire da profili di dati non è nostalgia romantica, è l'atto fondativo di ogni forma di resistenza democratica al dominio computazionale e dunque una questione laica prima ancora che religiosa. Queste sono le parole di Paolo Benanti oggi su Avvenire. Non era il vapore ma l'etica.
Non era il vapore ma l'etica, e ti rispondo con loro due, David Byrne e Nathalie Lafourcade, che si chiedono qual è la ragione, che sembrava Veneto.
Qual è la ragione?
Thank you.
E adesso un po' di storia. Dal domani di oggi Simon Lewis Sullama, spero di aver letto bene il suo nome, scrive: anche perché viviamo in un paese governato da post-fascisti che il fascismo non hanno mai rinnegato fino in fondo, la questione delle sue origini storiche continua a riproporsi. Già negli anni venti, con ragioni storiche ancora attuali, Piero Gobetti sosteneva che il fascismo fosse l'autobiografia della nazione italiana. Vi furono radici lunghe e non solo italiane. Su questo torna, come sempre in modo brillante e originale, Sergio Luzzatto. Nel suo libro Il primo fascista, storia e leggenda di un precursore, uscito per Einaudi, dedicato alla figura dimenticata del francese Antoine Manca, marchese di Moret. Cioè nato nel 1858, morto nel 1896, aristocratico di origini italiane e francesi, vissuto tra Francia e Stati Uniti d'America, dove aveva sposato la figlia di un magnate, Moret apparve già ai contemporanei soprattutto come un avventuriero, ma attorno al 1889 entrò nella politica della Terza Repubblica francese, divenendo anche un violento demagogo. La ricerca del successo economico lo aveva portato a tentare fortuna prima in America e poi in Indocina. Più tardi esplorerà la via del Nord Africa, dove morirà 39enne in una imboscata nel Sahara. Le ambizioni politiche lo fecero incontrare con il maggiore ideologo e propagandista dell'antisemitismo francese, che alimentò l'affare Dreyfus, il giornalista Edouard Drumont. Anche in seguito a questo incontro, Moret abbracciò e tentò di sfruttare un mix di populismo interclassista, virilismo militaresco, anti-ebraismo cospirazionista, che gli valsero il sostegno non solo dei molti seguaci di Drumont, della Francia conservatrice e cattolica, ma anche il plauso di una star politica dell'epoca, destrorsa e nazionalista, come lo scrittore Maurice Barrès. Moret disse tra i primi di voler riunire le forze politiche e sociali francesi in un fascio, un faisceau, negli stessi anni di fine secolo in cui la formula si sperimentava in chiave di rivolta sociale e politica in Sicilia, ma senza conoscere l'esperienza italiana e soprattutto interpretandola a Parigi in chiave corporativista e restauratrice. Questi elementi non ne fanno probabilmente l'antenato diretto di Benito Mussolini, che, pure influenzato dal pensiero francese né destra né sinistra di Georges Sorel e dalle sue riflessioni sulla violenza, non avrebbe inventato il fascismo se non avesse attraversato le trincee della Prima Guerra Mondiale. Il primo fascista di Luzzatto ricostruisce l'interagire delle culture politiche dei nazionalismi al loro apice. La sete di conquista, la gerarchia razziale, il darwinismo sociale sperimentati da Moret in America e nel mondo coloniale extraeuropeo, l'antisemitismo e la repressione della lotta di classe assorbiti in Francia, l'antica visione reazionaria che egli derivava dalle sue origini aristocratiche, ma anche la moderna conoscenza dell'importanza dei media di massa appresa negli Stati Uniti, ne fanno una figura allo stesso tempo profondamente inserita nel suo tempo e anticipatore di tendenze che si affermeranno in seguito. Origini del totalitarismo di Hannah Arendt nel suo Origini del totalitarismo lo cita addirittura. In una recente presentazione Luzzatto ha sostenuto che non avrebbe mai scritto questo libro se non trovandosi a insegnare nell'America di Donald Trump, di cui Moret, ancor più che di Mussolini, pare un precursore. Allora, il libro di Sergio Luzzatto è Il primo fascista, storia e leggenda di un precursore, è uscito per Einaudi. Oggi ne trovate la recensione su Domani. Mi piace sempre dire oggi su Domani. Sono le 6:28, è arrivato il momento della prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Andrea Monti ed Emanuele Valenti. Noi invece torniamo tra poco con il meteo, perché io ho delle domande precise da fare ai nostri meteorologi di riferimento.
Immagino sei entrata, a parte il fatto che c'hai la felpa in questo momento, cosa fai con la felpa?
Sbaglio sempre tutto. La linea giornale radio, torniamo tra poco.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
che mi piacerebbe sentire oggi dalla viva voce della nostra meteorologa Camilla Galli, e quella parola è temporale. Ancora meglio sarebbe temporale notturno, ma so che probabilmente è soltanto un pio desiderio.
Ma no, ma perché? Fai una doccia, lei te la sostituisce con doccia, è facile.
No,
non
io
è
voglio sentire la parola temporale.
Ma no,
notturno.
Ma già, ma sono due giorni di caldo, già vi state a lamentare.
Sì, sì, vi sto già lamentando. Buongiorno Camilla Galli.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, abbiamo sempre la presenza di questo promontorio anticiclonico, quindi il tempo resta stabile, però effettivamente aumenta la possibilità di cominciare ad avere qualche primo provescio o qualche locale temporale.
Questi
però saranno, ecco, l'ho detto però per la giornata di oggi ancora probabilmente resterà asciutto. Invece nelle giornate successive saranno più che altro limitati alla zona di montagna, però non è detto che qualche locale fenomeno si possa verificare anche sul resto della regione. Resta comunque sempre molto, molto caldo, con appunto le temperature massime che abbiamo avuto in questi giorni, anzi aumenteranno ancora di qualche grado nella giornata di oggi e in quella di domani.
Ancora? Ma non è il 15 di agosto? Vabbè, niente, ecco, non ci lamentiamo, poi, non possiamo lamentarci, è colpa, ecco, tutto colpa nostra, tutto poi, quello che sta succedendo.
Sì. Verso fine settimana tornano ad abbassarsi di un 3-4 gradi.
Vabbè, quindi torniamo, non diciamo
abbiamo una speranza, abbiamo una speranza per il futuro.
Ecco.
Va bene, grazie mille, lei so che lei ha fatto il massimo che poteva fare, cioè ci ha
detto temporali.
Ha detto la parola.
Ha messo la parola, dai.
Ha messo la parola.
Ci ho messo una buona parola.
Grazie Camilla Galli, gentilissima come sempre, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Guarda, per questa tua, come dire, provocazioni, così che vuoi orientare il mentore, ti meritavi che ti mettevo il Favonio d'un Marucutu,
no,
come
Favonio
canzone.
No, Favonio d'un Marucutu no.
Vabbè, allora ti metto così un po' sospesa in questo limbo.
Cosa metti?
In mezzo ai giorni.
Acquarela, cosa metti? In Between Days.
quasi la perfezione della canzonetta, no?
Allora, non mi chiamare canzonette le canzoni dei Cure.
No, in senso buono, doppia strofa, è ritornello semplice. Che cambia, cioè ritornello uguale, ma che cambia un po' il testo e poi chiusura.
Semplicità, minimalismo, perfetto. Dicevamo prima che Avvenire ha un inserto di 8 pagine dedicato all'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Ah, ce l'ha anche in prima pagina. Umanità al centro è l'articolo principale. Nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Ha ben 3 editoriali in prima pagina: Lettera d'amore e Lode del limite, Non pensarsi come macchine e Una nuova fraternità, Scegliere conquistare di Pierangelo Sequeri, che scrive: sorpresa, il punto di ricaduta propositiva dell'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV arriva con il rilancio umanistico di una politica della verità e del lavoro, da trasformare però a fronte della possibilità che l'intelligenza artificiale ce le tolga di mezzo, in autentiche passioni del bene comune, mossa inaspettata e strepitosa. Infatti siamo nel tempo che si crede giullivamente liberato dalla post-verità, dove la passione per la verità degna dell'umano è rimossa, confusa con la pretesa di un regime totalitario. E siamo in un frangente economicistico in cui il lavoro dell'uomo, che i teorici prevedono sempre più marginale ai progressi delle macchine, non raccoglie da tempo passioni politiche all'altezza della dignità umana che deve incorporare. La logica di questo approdo del testo di Leone XIV mi sembra una pista innovativa e interessante. Quindi la verità è il lavoro in questa proposta.
Eh sì, mi era interessante forse appunto vedere tutta la complessità, no? Che c'è dentro questo tipo di riflessioni, questo tipo di proposte. Il Messaggero, su molti quotidiani non stiamo a dirvelo, c'è la comparazione con tutte le grandi encicliche, Laudato Si, da Laudato Si in giù, indietro, ecco. Sul Messaggero, monito del Papa alle Big Tech, disarmare lì anche, qui tanti editoriali, troppo potere in poche mani, i rischi della tecnocrazia, così i signori della rete sono i nuovi faraoni. Manca un Romano Prodi che dice: la democrazia argini lo strapotere tecnologico, quindi diciamo le conseguenze politiche dell'appello. Di fianco La Stampa ci racconta la Chiesa nel futuro cosiddetto, ma soprattutto la presenza di Christopher Ola. Chi è Christopher Ola? 34 anni, cofondatore di Anthropic, assieme ad Ario Modei, il manager canadese della Silicon Valley, è diventato il simbolo del dialogo aperto tra i colossi dell'intelligenza artificiale e la Chiesa. Ola era seduto ieri di fianco al Papa, è uno, diciamo, non è solo il manager di un'azienda che vale 380 miliardi, tra poco è il mondo che sa cosa succede dentro le macchine che fanno l'intelligenza artificiale. E quindi era lì, e allora gli dicono: cosa ne pensa? Lui dice: l'era aperta dall'intelligenza artificiale è così importante, ponendo domande così grandi e decisive, che necessita uno sforzo collettivo. Penso che l'intelligenza stia avanzando in modo incredibilmente rapido e che questo rappresenti una sfida, una vera sfida, perché le cose potrebbero andare male. E poi parla di etica e di necessità di probabilmente anche in maniera molto semplice, anche un po' ingenua devo dire, di tornare a far ragionare chi produce questo tipo di tecnologia, non tanto su dei limiti, ma proprio su una riflessione di etica e di bene comune, a monte, cioè come se mancasse un pensiero già prima, diciamo così. Fa abbastanza paura questa cosa.
Abbastanza. Sul Fatto Quotidiano Maria Antonietta Calabrò parla del duello a distanza con Peter Thiel tra Gandalf e missioni segrete. Questo perché Palantir, ricordiamo, la creatura di Peter Thiel prende il nome dalle pietre veggenti di Tolkien, e quindi il Papa in qualche modo si è contrapposto a Peter Thiel utilizzando le parole di Gandalf, l'oppositore di Sauron, sempre in Tolkien, dicendo che ha descritto così la nostra responsabilità: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare. Queste sono le parole di Gandalf contro Palantir. Ci dice poi l'articolo che Ola, appunto il cofondatore di Anthropic, era stato già contattato ai tempi quando Paul Desmond Tighe, vescovo cattolico irlandese, dal 2022 segretario del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione, era stato a San Francisco, dove aveva conosciuto Dario Amodei, il CEO di Anthropic, e lì già erano nate delle collaborazioni, insomma, e quindi missioni segrete in questo senso. C'è poi questo tema significativo che 2 settimane prima dell'incontro di San Francisco il fondatore di Palantir, arrivato a Roma per 4 giorni di conferenze, abbia trovato porte chiuse in Vaticano e nelle università pontificie. Quindi insomma il Vaticano ha scelto con quali interlocutori dell'intelligenza artificiale avere a che fare.
Ultima segnalazione, Piazza Affari Record, l'indice della borsa milanese segna il massimo storico oltre i 50.000 punti, ha scritto la storia, scrive Fabrizio Goria, pagina 20 della Stampa. Il listino milanese abbatte il muro eretto 26 anni fa e supera i massimi storici del 2000, sfondando il tetto della bolla.com. Vi ricordate quando c'erano tutte le quotazioni in borsa, non solo delle prime aziende, diciamo internet? Per creazione di valore l'Italia si piazza alle spalle dei soli listini tecnologici di Wall Street e dell'Asia. Sì, perché questa dimensione è trainata anche da un effetto tecnologia. Il motore della performance precedenti risiedevano nel comparto bancario. Adesso del 2026 ci sono nuovi protagonisti, anche perché le banche fanno sempre il loro. Il cuore pulsante del listino è rappresentato da energia e semiconduttori, calamite per i capitali internazionali. Il volano per si fa il nome della ST Microelectronics, che è il gruppo che ha la fame mondiale, che sfrutta la fame mondiale di infrastrutture per i data center, un comparto nel quale l'azienda vanta un predominio e così esploa da 100% di crescita, che trainano i valori in borsa. Come vedi, la finanza ha già fatto le sue scelte. E allora un piccolo omaggio dovuto. 95 anni, ci ha salutato ieri Sonny Rollins e noi lo ricordiamo così, col suo Alfie. We'll be right back. Sonny Rollins, questo era Alfie, tema uno dei suoi grandissimi riprese di standard di brani. Vabbè, insomma, se volete riascoltarlo, c'è davvero l'imbarazzo della scelta con una carriera così impressionantemente lunga e fertile.
Salutiamo allora Sonny Rollins, e anche se sarà poi oggetto ovviamente del nostro primo approfondimento, la notizia principale di oggi riguarda i risultati elettorali delle elezioni amministrative. Il dato che ha stupito di più è la vittoria del centrodestra ancora in Laguna. Venezia resta al centrodestra. Leggo dal Corriere della Sera Cesare Zapperi: la vittoria in Laguna di Venturini, la sua lista personale sbanca con il 30%. Già al primo exit poll delle 15 è apparso chiaro che l'enfant prodige Delfino, anche se non gradisce l'appellativo del sindaco uscente Luigi Brugnaro, avrebbe vinto. In galleria Matteotti, nel cuore di Mestre, si è subito radunata una folla via via più corposa per festeggiare il più giovane sindaco nella storia di Venezia, a 38 anni. Il successo della sua lista civica, nata nel solco di quella del suo predecessore, ma a cui ha cambiato colore, da fucsia a un giallo canarino, con oltre il 30%, dice che i veneziani hanno puntato più sulla figura del candidato che sulla coalizione che lo sosteneva. La lista Venturini ha fagocitato i partiti del centrodestra. Fratelli d'Italia si è attestata poco sopra il 13%, mentre la Lega si è fermata al 4,7%, per essere un comune del Veneto, e Forza Italia si è dovuta accontentare di un 2,5%. Il PD è andato bene, oltre il 24%, ma gli altri partiti hanno fatto flop. AVS ha preso il 4,9%, 5 Stelle il 2,7%, le liste civiche risultati irrisori. Il tentativo di coinvolgere nella partita amministrativa la comunità del Bangladesh, con 20.000 residenti a Mestre, con la candidatura di alcuni rappresentanti nelle liste del PD, potrebbe essersi rivelata un boomerang, perché ha radicalizzato la contesa e spinto a votare contro. E lo stesso tema della moschea ha spaccato gli elettori.
E andiamolo a vedere allora. Gianpaolo Visetti va a intervistare il sindaco. Smettete di definirmi Delfino, dell'ex sindaco. Dice così: la sua vittoria, chiede l'intervistatore dopo le inchieste della magistratura, è la rivincita anche di Luigi Brugnaro, e lui era suo assessore, e dice: la gente non si fa tirare per il naso, chiamata a scegliere il sindaco, sceglie il sindaco, e ora sento il peso della responsabilità, il buon governo di Brugnaro è nelle 1300 pagine del suo bilancio politico. Quindi non farà il Delfino, ma ne rivendica ovviamente l'eredità. E poi dice così: da settimane avvertivo la preoccupazione della città per gli strappi ideologici che le sono estranei. Molti cittadini stranieri musulmani hanno votato per me, temendo un'escalation di tensione razzista. Il centrosinistra ha danneggiato un processo di integrazione avviato. Io riparto da lì come sindaco di tutti. Il confronto era tra il pragmatismo da una parte e la demonizzazione dall'altra. La gente sapeva che io sarei stato al lavoro, ed è un grazie, lo devo anche ai miei avversari. C'è stata una parata di leader nazionali contro di me, sono venuti qui per cacciare il governo, ma i veneziani sono allergici a chi viene da fuori a dirgli cosa deve fare. La Fenice e la Biennale sono temi cari ristretto al circolo dell'intelligenza, la gente pensa alla casa, e io ripartirò dai ticket per i turisti.
Tra l'altro a Venezia c'è già un delfino, il delfino Mimmo.
Che sì, sai, infatti, che da un lui anno... ha fatto la battuta.
Ah, sì?
Ha detto, sì, l'unico che c'è è, è lì che naviga.
Sì. Veniamo invece adesso ai comuni di Prato e di Pistoia, in Toscana. Prato, io
ritorno... c'è Cacciari prima.
Ah sì?
Sì.
Ah, continuiamo a parlare di Venezia, giustamente. Dove l'ho messo Cacciari?
È subito dopo Venezia.
Eccolo qui, è una batosta inimmaginabile. Martella dice: mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti di lui. Martella era il candidato del centrosinistra. Pazzesco il crollo dell'affluenza a Venezia. Stupefacente il distacco di Martella da Venturini. Non era mai successo in passato. Mamma mia, dice così il filosofo illustre ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Lui venne eletto nel centrosinistra nel 93 e riconfermato nel 97. Venezia, dice Cacciari, era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo a referendum avevano vinto i no, perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non sono andati a votare, specie i giovani, non ci sono andati. Io lo conosco da una vita, Martella, niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio, un politico puro, una carriera da eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora di Bersani. Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella. Già ai tempi di Cassonio mi arrabbiai moltissimo con questi amici e compagni idioti, non faccio nome, che pur di non passare mai il testimone ora hanno candidato Martella, che però è uno di loro, così alla fine cosa hanno ottenuto? Una batosta. E poi dice ancora, Giorgia Meloni a Venezia non si è vista, perché è intelligente, lo penso da sempre, ha fatto benissimo a non farsi vedere, e se avesse imposto un candidato di Fratelli d'Italia avrebbe perso matematicamente, perché avrebbe risvegliato l'antifascismo.
Eh beh, insomma, conoscere i territori è utile, no? E non fare sempre, come dire, le solite minestre riscaldate. Insomma, una buona lezione forse anche per Milano, chi lo sa. Salerno, il gran ritorno, Don Vincenzo domina casa, siamo su Repubblica. Il campo largo l'ha fatto De Luca da solo, nel senso che si è allargato così tanto da inondare la scena col suo 57,2%, lasciando Lano Cita, l'avvocato amministrativista candidato di 5 Stelle e AVS, così come Marenghi, l'altro avvocato scelto da Fratelli Italia, a ciascuno il 15%. De Luca ha vinto senza il PD, anzi, mutando il titolo del suo libro, nonostante il PD, nel senso che qui il PD, che in teoria è guidato a livello regionale da Piero, il figlio, non si è proprio visto. E poi Reggio Calabria che esulta con Cannizzaro, la valanga dopo 12 anni, Crisafulli che vince senza il PD, Vladimiro Crisafulli, 75 anni, il barone rosso, ex deputato regionale, Messina, la città feudo di Cateno De Luca, con suo movimento che lascia secco tutti e due i poli. Insomma, siamo quasi in chiusura, ma anche tu devi segnalare qualcosa, no?
In Toscana, Prato, il ritorno di Biffoni, Pistoia con il prof pacifista a sinistra dopo 9 anni, mentre Arezzo va al ballottaccio e Lago della Bilancia sarà un ex renziano. A Reggio Calabria il trionfo di Ciccio sarebbe Francesco Cannizzaro di Forza Italia, che strappa il comune al centro-sinistra con oltre il 65% e dice mi si accappona la pelle. Messina, sempre Cateno De Luca, Etris con l'uomo ombra, a Enna l'ultima impresa del barone rosso, le vittorie in solitaria di De Luca poi e Crisafulli. E sì, sono già nel frattempo arrivate le 6:58.
Poi vi diremo della Lombardia, sì, di Vannacci, ma tanto ancora di elezioni ci occuperemo tra poco.
Sono le 6:58, la linea torna al GR, noi torniamo invece tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Le 7:03 di martedì 26 maggio, ecco i titoli principali dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera titola Venezia premia il centrodestra, Venturini sindaco in Laguna.
La Repubblica, Venezia resta a destra, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni, il nostro crollo è rinviato, il PD 2 punti, il governo è sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno.
Il Messaggero, Venezia resta al centrodestra, comunali, centrosinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria, Venturini vince con il 51,9%.
La Stampa, Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale, la maggioranza vince, beh questo l'abbiamo già detto, importante questo riferimento, poi lo vedremo.
Domani a Venezia il campo largo affonda, per battere Meloni serve di più.
E poi Laguna Bluff, il manifesto, titolo sempre originale, doccia fredda per le opposizioni che puntavano di strappare Venezia, perdono invece già al primo turno e poi dove vince il calpo largo, i ballottaggi ad Arezzo e da Lecco, a Salerno si allunga il regno di De Luca, Meloni rifiata.
Adesso una carrellata di titoli del centrodestra, la verità, come triste Venezia per il PD, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta, il Foglio, il campo largo è meno serenissimo, il giornale Meloni sta serenissima, Libero state serenissimi, la sinistra affonda a Venezia e Reggio.
E poi il Giorno, comuni, virgola, Meloni supera il test, delusione per il campo largo, direi che è un riassunto abbastanza efficace.
Partiamo Partiamo allora con un editoriale di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. I segnali di un voto, scrive Verderami, un referendum non fa primavera e se si può trarre una indicazione politica da una mini tornata amministrativa si può dire che il test elettorale ha smentito la tesi secondo cui la bocciatura nelle urne della riforma sulla giustizia voluta dal centrodestra avesse già aperto la strada verso Palazzo Chigi al centro-sinistra. La verità è che un voto referendario quasi mai sopravvive alle sfide per il governo nazionale e per quelle locali, dove subentrano altre valutazioni sui candidati, sulle coalizioni e sui programmi. Avere accreditato l'idea che il 23 marzo fosse cambiato il vento è stato un errore mediatico e perciò politico delle forze di opposizione. E ieri l'effetto boomerang ha avvantaggiato i partiti di maggioranza che apparivano condannati alla sconfitta. Non è andata così, anzi, da nord a sud, da Venezia fino a Reggio Calabria.
Andiamo sul Fatto Quotidiano, che oggi apre sull'antimafia, quella era l'antimafia, cioè la meloniana Colosimo, la presidente antimafia che querela un militante su Via D'Amelio, uno scontro tra frasi e accuse. Ma andiamo all'interno, Giacomo Salvini fa forse l'analisi più precisa, perché adesso tutti fanno finta di sapere che la destra poteva vincere a Venezia, ma fino a ieri nemmeno la destra lo sapeva. Una vittoria mondiale, un miracolo. A metà pomeriggio viene rivelato il messaggio WhatsApp che Giorgia Meloni ha mandato leggendo le prime proiezioni e chiedendo: ma davvero possiamo vincere al primo turno a Venezia? Punto di domanda. La città ieri pomeriggio. La città della Laguna veniva data persa nelle file della maggioranza, sarebbe positivo perdere bene, era la linea data dai vertici dei partiti negli ultimi giorni. E invece ieri l'apertura dei seggi è stata una sorpresa, la vittoria al primo turno di Simone Venturini, il fedelissimo dell'ex sindaco Brugnaro, in quota Fratelli d'Italia. E se tengono i partiti di centrodestra, a preoccupare maggiormente la coalizione è il risultato di Futuro Nazionale di Vannacci. Pesa l'exploit a Vigevano, dove conta nel ballottaggio, ha preso il 14 qualcosa. Marina Berlusconi, come raccontato dal Fatto, ha posto come condizione di non avere mai Vannacci in coalizione. Ieri il generale le ha risposto così: chi è Marina Berlusconi? Non mi risulta faccia politica. Oppure Forza Italia è un partito etero diretto dal potere dei soldi e dell'editoria? La premier ieri, parlando con i suoi fedelissimi, ha reagito tirando sospiro di sollievo per la fiducia dopo il pessimismo degli ultimi due mesi post referendum, e adesso per la premier gli italiani tornano a saper scegliere in base alle elezioni.
E Nadia Urbinati su Domani analizza soprattutto il voto della destra: tra fallimenti e rigurgiti ora i sovranisti fanno più paura. La destra non ama perdere e se necessario va alle scaturigini dei suoi valori politici, mettendo in soffitta le apparenti autocensure utili a darsi un volto costituzionale dopo la vittoria elettorale del 2022. Noi fascisti, ma quando mai? Il fascismo è finito e con esso l'antifascismo, che è solo un pretesto ideologico per discriminare gli underdog e seminare odio e divisione. Ebbene, la stessa leader che diceva queste cose nella lettera al Corriere della Sera del 25 aprile 2023 oggi celebra con parole altisonanti l'anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante, volontario della Repubblica di Salò, torturatore e ideologo della purezza della razza, fondatore nell'Italia repubblicana del Movimento Sociale Italiano. Sembra paradossale, mentre la coalizione di destra mostra segni di logoramento, Fratelli d'Italia lucida all'argenteria di valore, dalla timidezza del 2023 alla chiarezza del 2026. Sarebbe utile analizzare che cosa sia avvenuto in questi tre anni. Non può sfuggire il fatto che la stampa, anche quella in teoria critica, sia in questi tre anni molto acclimatata al vento di destra, tanto che alcuni giornalisti hanno bollato l'antifascismo come un anacronismo inutile. Nel frattempo alcune ali estreme hanno spiccato il volo e messo al mondo un nuovo partito. L'attivismo di Vannacci induce i suoi naturali alleati a cambiare passo, lasciandosi alle spalle il moderatismo. La competizione per la ripartizione dei voti spinge gli alleati più a destra. Al Festival dell'Economia di Trento si sono materializzati gli odiatori dei social, modello MAGA, Piazza Stracorna, per seguire il live show Zanzara and Pulp, podcast Libertà Opinioni Forti con Cruciani, Parenzo e Fedez, popolo urlante che scandiva slogan per il Duce e insulti a Elly Schlein. La destra si riarma andando più a destra, il moderatismo indotto dall'essere al governo non ha la forza di rigenerarla.
E quindi cosa fa il governo? Tommaso Ciriaco a pagina 3 di Repubblica, conta soprattutto la battaglia di luglio, la prospettiva e la speranza, come approvare la legge a Montecitorio prima dell'estate, la legge elettorale, costi quel che costi. La tabella è serrata, primo passo oggi, il vertice degli esperti del centrodestra per limare i dettagli, non mancano i dubbi, i tempi sono molto difficili da rispettare, gli leader della maggioranza si vedranno, se Tajani accetta che solo i capilista siano bloccati e gli altri poi ci saranno le preferenze degli elettori, tutto andrà più velocemente.
Ci spostiamo agli esteri, parliamo di Iran, Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera, intervista l'ambasciatore degli Stati Uniti Dalder, squadra inesperta resa su uranio e armi, la bozza peggiore del patto del 2015. Dice, il presidente americano firmerà un'intesa sicuramente peggiore rispetto a quella sul nucleare del 2015. L'ambasciatore americano Ivo Dalder, 66 anni, rappresentante degli USA alla NATO dal 2009 al 2013 per conto di Barack Obama, sostiene questa tesi, cifre alla mano. Se così stanno le cose, noi americani abbiamo abbandonato le nostre linee rosse. L'unico elemento certo è che lo stretto verrà riaperto e l'Iran potrà vendere il suo petrolio liberamente sul mercato. Il punto di partenza è il protocollo siglato nel 2015. Trump lo ha ripudiato nel 2018 definendolo il peggior accordo di sempre. Ma se fosse rimasto in vigore, ora gli iraniani avrebbero soltanto 300 kg di uranio arricchito. Ne hanno invece 8.500 kg, gran parte arricchita al 20% e circa 450 kg al 60%, il livello prossimo alla costruzione della bomba atomica.
Gianluca Di Feo sulla Repubblica, Putin e agli Stati Uniti, evacuate i vostri cittadini, colpiremo le istituzioni di Kiev, l'avvertimento ufficiale, per la prima volta la Russia attaccherà i palazzi del potere ucraino, Mosca minaccia l'escalation, il ministro degli esteri ha detto vi conviene andare via da Kiev, l'inizio di una campagna di attacchi contro i centri decisionari, i comandi militari, le industrie della difesa. Un'ondata di fuoco sulla metropoli che appunto è stata addirittura in questo caso annunciata.
E mentre Mosca minaccia nuovi raid in Ucraina, sulla stampa Marco Bresolin dice che la NATO si spacca sugli aiuti a Kiev. Malumori, accuse reciproche e un clima di tensione che certamente non aiuta a tenere compatto il fronte europeo all'interno della NATO, sempre più nel mirino degli Stati Uniti di Trump. Al centro degli screzi c'è il sostegno all'Ucraina che, secondo i governi più generosi, non è distribuito equamente. Il punto non sono gli aiuti in termini assoluti, che ovviamente vedono i paesi più grandi al primo posto, ma quelli in base al prodotto interno lordo. La proposta di fissare una sorta di contributo minimo per Kiev, pari allo 0,25 del PIL, è stata rispedita al mittente da alcuni governi, come già rivelato a margine dell'ultima ministeriale esteri dal segretario generale Mark Rutte. Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Canada, anche altri paesi, sarebbero su posizioni scettiche. Per l'Italia si tratterebbe di stanziare ogni anno più di 5 miliardi di euro, una quota superiore all'intero ammontare degli aiuti che Roma ha fornito a Kiev dall'inizio della guerra, circa 4 miliardi in via bilaterale e oltre al sostegno nel quadro UE.
Intanto sul manifesto Tel Aviv scansa ogni negoziato, intensifichiamo i raid sul Libano, nessuna pace per la popolazione, Netanyahu ignora le trattative, colpita a tiro, nel mirino torna anche Beirut e poi fine della dottrina Netanyahu, la guerra ha reso l'Iran più forte, le elezioni, la campagna elettorale in Israele, tutti attaccano Netanyahu, non ha vinto la guerra, anzi.
Citazione su Cuba, Vincenzo Leone su Domani, una guerriglia 2.0 e la flotta di droni, così Cuba può resistere ai soldati USA. Lo scenario che Trump teme di più è che le forze terrestri addestrate a una guerra asimmetrica possano superare 1 milione. Non solo, La Habana ha acquistato più di 300 velivoli senza pilota d'attacco in grado di colpire la base americana di Guantanamo.
E dopo tutta questa guerra, l'umanità al centro, Avvenire, nella sua prima enciclica Magnificat Humanitas, Leone XIV, rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Vi abbiamo letto molto di riflessioni dell'enciclica nella prima parte della rassegna stampa.
Chiudiamo con il Sole 24 Ore, Piazza Affari, oltre il record storico. Giornata storica, il listino milanese ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,43% con il FTSE MIB al 50.220 punti. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. Quindi titoli
sì, dopo le dot, dopo la bolla dell'internet e la spinta arriva dai microchip.
Sono le 7.14, la linea passa a Metro Regione questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.